Santa Madre di Dio, prega per noi. Buonasera a tutti e benvenuti ai Sabati Mariani in questa nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. E un cordiale augurio di pace e di gioia a chi ci ascolta tramite Radio Mater. Sono lieto questa sera al nono dei Sabati Mariani dedicati quest'anno 2013-14 a un cammino di speranza con Maria, che sia con noi il carissimo padre, servo di Maria, Luca di Girolamo, stimato professore di teologia fondamentale alla nostra Pontificia Facoltà Teologica Marianum, profondo conoscitore del pensiero di Ansur von Balthasar e degli altri esponenti della teologia dommatica post-conciliare. Egli ha già pubblicato molti articoli sulla Mariologia e sulla spiritualità medievale, una specie, possiamo dire, di suo personale hobby, lo studio del Medioevo e delle fonti medievali, su varie riviste, collane miscellanee, compreso il primo volume della Storia della Mariologia, edita dal Marianum in collaborazione con Città Nuova. Nel 2010 ha edito con le edizioni carmelitane, qui c'è il padre che le rappresenta, un volume di Santa Maria Maddalena de Pazzi. Oggi egli ci propone un tema a lui consono e che ha lungamente meditato: la Madre di Dio, educatrice di speranza. E ci ha preparato già lo schema sul quale verterà la sua relazione, e ci ha dato già, lo troverete in internet subito dopo, il testo della sua conferenza. Grazie, Padre Luca, di questa relazione che ci darai e del tanto lavoro che l'ha preceduta. A te la parola.
Allora, grazie a Padre Tognolo, che è animatore di questo centro. Scusate anche la voce, che non è che sia delle migliori, proprio perché un po' una freddata ha diminuito le capacità di poter parlare. Comunque, io vi ho dato lo schema e iniziamo subito il nostro percorso, un percorso breve, almeno da quello che è i miei fogli che ho qui. Possiamo dire questo, anzitutto come introduzione, che a un primo approccio parlare di educazione alla speranza può far discutere, perché l'educazione, nel suo significato usuale, comporta sempre un legame con un bagaglio dottrinale e di esperienze da trasmettere. Quindi, se si parla di educazione, si fa un riferimento al passato. A ben vedere, però, non si tarda ad accorgersi che al centro ci sono in gioco il dono e il valore della vita. L'educazione ha appunto questo, quella di consolidare la vita. Di questa vita il Signore è autore, Lui stesso che ha preso vita dalla Vergine Santa, sua e nostra madre. A questo primo elemento se ne aggiunge un altro, che parlare di speranza oggi non è così semplice, perché la cultura e il pensiero che viviamo vanno verso una diversa direzione, lontana dal messaggio cristiano, che invece costituisce il nostro orizzonte di discussione, senza per questo voler mortificare quello che è la profondità dell'uomo. E allora ho pensato di articolare questa nostra riflessione in tre momenti, a cerchi concentrici, attraverso i quali si arriva gradualmente al nucleo del nostro discorso, un percorso storico che illustra l'idea, talvolta anche sbagliata, di speranza, in secondo luogo il significato del dono della vera speranza e, come ultimo elemento, quello che sorregge un po' tutto quanto, Maria, donna della speranza. Iniziamo con il percorso storico, l'uomo aperto a quale futuro, e vedete che c'è un punto di domanda. Se nell'ambito culturale un atteggiamento di amore e di fiducia sembra fare riferimento al tempo presente, la speranza ci proietta verso il futuro, cioè ci porta verso delle realtà che devono essere costruite. La prima domanda alla quale è necessario rispondere è proprio relativa al significato e all'ottica con la quale noi guardiamo alla speranza. La speranza appare indubbiamente come una fede nel progresso, cioè fiducia che l'uomo ripone, destina, a quei sistemi di valori e di azioni che egli pone in atto con sempre migliori strumenti a disposizione. Ora, questa speranza si articola soltanto ad un livello immanente, provocata dai vari sistemi di pensiero che con l'epoca moderna si sono affermati, oppure deve andare in alto, oltrepassando l'orizzonte limitato? Benedetto XVI, nella Spe Salvi, al numero 17, ci rende noto come questo primo livello, il livello appunto più orizzontale, più materiale, risale al XVI secolo con il filosofo inglese Francis Bacon, uno dei pionieri della scienza moderna, che aveva come obiettivo quello di inaugurare, attraverso la congiunzione della scienza e della prassi, il regno dell'uomo arbitro della propria capacità di dominare il mondo. Una visione ottimistica alla quale si accompagna una visione del sapere in cui al centro, quale sole che illumina il mondo, c'è la ragione. Come Copernico aveva invertito l'antico ordine cosmologico mettendo al centro il sole che illumina la Terra, così tutta una serie di pensatori di formazione non soltanto scientifica, ma anche spiritualista, collocano al centro di tutto l'attività conoscitiva, la percezione, l'immaginazione, l'intuizione, la ragione e soprattutto la critica. Questa attività condiziona fortemente il reale rapporto dell'uomo con il mondo che lo circonda. Un esperimento quindi che entusiasma, mostra però i suoi limiti. Tutto la ragione può comprendere oppure rimane una zona inesplorabile. È il punto di arrivo di un pensatore famosissimo che è Kant. Dopo aver dato alla ragione piena autorità sul disporre e sull'organizzare l'attività conoscitiva, restringendo, limitando la religione, tutto quello che sa di mistero soltanto all'attività razionale, ecco che lui si rende conto come quest'ultima, a causa di un male radicale che altro non è se non la ritraduzione filosofica del peccato originale, questa attività conoscitiva è incapace di arrivare alle domande più profonde dell'uomo e a dargli una risposta. Che cosa posso fare? Che cosa posso conoscere? E soprattutto, in che cosa posso sperare? A queste domande viene dato una risposta sul piano morale soltanto, ma una morale che, essendo ancora condizionata, contrassegnata dalla ragione, non arriva ad ammettere e a gettarsi nel mistero con fede e a dargli una plausibilità, una giustificazione. Un'ultima fiammata di pseudo-ottimismo noi la ritroviamo in Hegel, che colloca tutta la realtà del mondo in un pensiero assoluto, di cui l'uomo è al contempo arte e attore protagonista. Tutto viene ridotto a prodotto del pensiero, ed è famosa la sua frase: tutto quello che è razionale è reale e tutto quello che è reale è razionale. Tutto quindi è ridotto al pensiero, che successivamente con Karl Marx assume la forma materialistica e atea, la forma meglio nota con il nome di comunismo, non soltanto come sistema politico, ma anche proprio come livellamento di tutta una realtà considerata soltanto da un'ottica. Quest'ultimo diviene un sistema complesso, pesantissimo, per quei paesi che ne hanno fatto esperienza. Però, al di là di voler esprimere un giudizio di valore su quello che è stato, bisogna considerare un aspetto che tanto Kant quanto Marx commettono lo stesso errore, cioè considerare l'uomo ad un'unica dimensione. Il primo, enfatizzando, dando forza eccessiva, spropositata al potere razionale della mente, l'altro percorrendo un itinerario riguardante soltanto la vita fisica, biologica e materiale. Ecco allora che entrambe le posizioni non colgono la profondità delle domande. Le domande sul significato più profondo ricevono risposte insufficienti. Il grande insuccesso di entrambe queste posizioni è non aver indicato le strade ulteriori che andassero a toccare la totalità dell'uomo, un uomo che è più di un'unica attività conoscitiva e un uomo che è più di un insieme di bisogni di natura economica. Manca il salto qualitativo tra un livello fisico e materiale e quello che va oltre il soprannaturale, quello che in gergo si chiama il metafisico. Il passaggio dal come accade un fatto alla ragion d'essere di un fatto. La speranza quindi non si limita soltanto ad un progresso di tipo materiale, perché questa speranza è una forma di chiusura in se stessi. E come ci dice l'attuale pontefice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, conduce ad assaggiare l'amaro veleno dell'immanenza, cioè una visione soltanto orizzontale. Le posizioni e le idee che si sono sviluppate da queste premesse, che sono unidirezionali, unilaterali, a senso unico, sono lontane dal cristianesimo e in alcuni casi lo hanno anche combattuto con violenza, e qui vi lascio pensare ai regimi totalitari dell'est europeo. Però, d'altra parte, hanno provocato la Chiesa ufficiale e la stessa teologia ad un ripensamento in ordine alle forme con cui presenta il suo contenuto, il portato cristiano, erano presentati e diffusi nell'azione evangelizzatrice. Allora non meraviglia il fatto che nell'ambito della storia della Chiesa, tra i secoli XIX e XX, la risposta della Chiesa non si è fatta attendere, attraverso due documenti che hanno in Papa Leone XIII il loro autore, l'Eterni Patris del 1879 e la Rerum Novarum del 1891, due encicliche molto diverse tra loro, con le quali la Chiesa rispondeva alle domande del tempo. Con la prima si procedeva ad una rivalutazione del pensiero di San Tommaso, reputato come il punto massimo della filosofia cristiana e soprattutto quella che meglio poteva rispondere agli sconvolgimenti del tempo, soprattutto alla secolarizzazione. La seconda costituisce il primo tentativo di prendere posizione in ordine alle questioni sociali, dando inizio alla dottrina sociale della Chiesa. Ora, la prima enciclica in certo senso può apparire o superata l'Eterni Patris, perché la filosofia è andata avanti, è entrato l'esistenzialismo anche cristiano, è entrato anche il personalismo, mentre meno arcaica, meno potremmo dire antiquata, appare la seconda, che ha originato nei successivi anniversari che si sono seguiti tutta una serie di documenti importanti sui diritti e i doveri della società impegnata nel lavoro. Nel loro insieme possiamo dire che entrambi questi due documenti, visti nel loro insieme, vanno a toccare l'uomo nella sua totalità. Da una parte, nella speculazione atta a trovare delle risposte per l'esistenza, e dall'altra parte l'uomo impegnato nella sua vicenda terrena. Attuando questa scelta in modo che per noi oggi può apparire imperfetto, però all'epoca era importante, la Chiesa ha voluto rimettere al centro tutta la densità e la complessità dell'uomo, che non può fare a meno di Dio se non vuole imboccare una strada di completa solitudine e di fallimento, tanto più pericoloso in quanto si riveste di un abito di realizzazione, di liberazione. Da qui si comprende il rispetto per la persona espresso, ad esempio, ancora dal Beato a Giovanni Paolo II nel numero 6 dell'enciclica Laborem Exercens dell'1981, quando afferma che il lavoro è per l'uomo e non l'inverso. Che tipo di speranza, allora potremmo chiederci, emerge da una situazione di distacco dell'uomo da Dio e di sola fiducia nelle leggi e nelle scoperte materiali che contrassegnano un progresso solo funzionale? Pure, o meglio ancora, si tratta di una reale speranza oppure di un fallimento? Venendo a mancare il rapporto con Dio, anche il rapporto con l'altro si deforma, si cosifica. L'altro, l'altra persona, chi mi sta accanto, è oggetto del mio potere. E si impone quindi un recupero dell'idea di speranza che tragga validità e alimento dalla legge fondamentale che è all'interno della nostra fede, quella dell'incarnazione. Per cui se, come ci dice la Gaudium et Spes al numero 22, in Cristo Dio si è incarnato in certo modo in ogni uomo, questo significa che mediante questo atto si rimette al centro l'uomo in relazione con l'altro e non l'uomo ripiegato su se stesso e sul proprio potere, sulla propria funzionalità. La riscoperta della persona come luogo e centro vivo di relazioni che trovano il loro culmine nella dimensione comunitaria propria della famiglia umana è una delle maggiori e più feconde intuizioni del Vaticano II. E qui ancora la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, a conclusione del numero 24, fa una relazione, instaura un'analogia, un rapporto di somiglianza e di differenza tra la comunità umana e le tre persone divine, avendo come base la preghiera universale di Gesù che è contenuta nel capitolo 17 di Giovanni. E vi leggo il testo. Il Signore Gesù, quando prega il Padre perché tutti siano uno come anche noi siamo uno, mettendoci davanti orizzonti impervi alla ragione umana, ci ha suggerito una certa similitudine tra l'unione delle persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e nell'amore. Questa similitudine manifesta che l'uomo, il quale è in terra la sola creatura che Dio abbia voluto per se stesso, non possa ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. Questo è il testo del Gaudium et Spes numero 24. Parlando di Trinità e avendo ben chiaro il concetto di persona, si resta ancorati all'evento dell'incarnazione. L'orizzonte dell'intera vita del cristiano nel quale si inserisce poi il trittico fede, speranza e carità, resta il Dio creatore principio e fine delle cose create. San Tommaso, in un punto della sua grande somma teologica, ci ricorda che la speranza unisce due elementi psicologici propri dell'uomo: la fiducia in Dio e il desiderio dei beni che egli promette. La speranza quindi è in posizione mediana, fa da ponte tra la situazione umana e le cose divine, le realtà celesti, e come tale presuppone la fede, cioè una fiducia che Dio stesso instilla nell'uomo al momento della creazione ad immagine e somiglianza. Sta di fatto che se da un lato la speranza ci orienta al futuro, essa trova la sua piattaforma nel battesimo, evento mediante il quale il credente viene inserito nel mistero totale del Cristo incarnato, morto e risorto, che lo accoglie e dona significato alla sua esistenza. Con questo evento battesimale, che segna la seconda nascita dell'uomo, l'uomo è nuova creatura. Oltre a vivere la nuova vita, gli si prospetta un destino glorioso in Dio, destino del quale la speranza è il lievito che lo fa crescere in una direzione di perfezionamento. È da Cristo, quindi, che occorre partire per dare un significato adeguato alla speranza, intesa come proprietà e forza che viene donata all'uomo e che in lui determina una apertura a più vasti orizzonti. Però dallo stesso Cristo è necessario partire per svolgere un serio discorso sulla Vergine Maria, la quale fa della sua relazione con lui la norma della sua esistenza e le permette il percorso della fede, l'itinerarium fidei, come ci ricorda il Concilio. La Beata Vergine, dice al numero 58, ha avanzato nel cammino della fede e ha conservato fedelmente la sua unione col Figlio di Dio fino alla croce. Insieme a questo dono della vita, ecco che gradualmente cresce la domanda sul significato dell'esistenza. I tanti perché che ogni bambino rivolge ai suoi genitori e ai suoi parenti non sono poi tanto lontani da quelli più assillanti dell'uomo adulto. Anzi, rivelano una proporzionalità e una analogia inquietante. Si colloca allora qui la fecondità dell'espressione che ancora Giovanni Paolo II adopera nella Fides et Ratio, quando parla della rivelazione come stella di orientamento per l'uomo. L'evento della rivelazione è stella di orientamento proprio perché si colloca e prende l'uomo per mano dinanzi alle difficoltà e ai pericoli che l'uomo incontra, non solo, ma di quei pericoli che egli stesso si rende a volte autore e complice. L'evento rivelativo attuato da Dio svolge un'azione davvero educativa e all'interno di esso si colloca la Madre del Signore in tutta la sua grandezza, in tutta la sua luminosità. Soltanto la forza di Dio può educare, nel significato proprio di trarre fuori da condizionamenti nocivi oppure da un'esistenza anonima. Può educare chi? Un uomo bisognoso, oggi più che mai, di risposte di senso. Ma questa speranza, passiamo al punto secondo, è dono posto all'interno dell'uomo. Prima abbiamo fatto cenno al battesimo in cui avviene il passaggio della liberazione dal potere delle tenebre e all'inserimento in Cristo. È un passaggio in cui la dimensione comunitaria è evidente. L'identità nuova di un cristiano è di un io relazionato a un noi. Ogni sacramento, in modo particolare il battesimo, ha una dimensione comunitaria, ecclesiale. E questo salutare passaggio è attuato per un dono di grazia entro il quale si collocano le tre virtù tra loro unite. Però, venendo l'uomo inserito in Cristo, come figlio in modo da gridare Abba Padre, è chiaro che tutta la sua esistenza va riletta attraverso l'evento di Gesù, sulla base del testo di Gaudium et Spes 22, secondo il quale soltanto nel mistero del Verbo incarnato trova piena luce il mistero dell'uomo. Ne deriva che l'esercizio della virtù e in modo particolare della speranza è possibile, perché Cristo stesso dona all'uomo le sue stesse virtù che lungo la sua esistenza lo sorreggono nella missione che gli ha affidato il Padre, così come ci appare nei testi evangelici. Ora, se Cristo ha condiviso tutto quanto è nell'uomo, eccetto il peccato, in forza della sua incarnazione, egli ha portato questa condivisione al punto massimo con il mistero pasquale. Proprio quest'ultimo evento apre all'uomo orizzonti infiniti, tali da non indurlo allo scoraggiamento, anzi a trovare nel Cristo pienamente umano, sofferente e glorioso, la forza, la capacità di prodursi in atteggiamenti che possono testimoniare anche in modo esteriore la speranza. Tutta la vita e l'azione dell'uomo, ricorda ancora Benedetto XVI, sono intrise, sono permeate di speranza, cioè di una tensione verso il futuro. Ma ci si deve guardare, precisa ancora Benedetto XVI, dal trasformare una virtù santa, perché proveniente da Dio come è la speranza, in un personale idolo buono per soddisfare ogni nostro desiderio. Uno stesso discorso va fatto per la sofferenza. L'uomo rimane, se fermo in se stesso, un enigma, non soltanto per il dolore fisico e spirituale che essa genera, ma soprattutto a causa dell'impossibilità per l'uomo di eliminarlo completamente. Il potere del male può essere, e lo è stato alla radice, vinto unicamente dal Dio che ha tolto il peccato del mondo. Ma questo non toglie che l'uomo debba lottare, o meglio perseverare, restare in un atteggiamento di risposta positiva all'iniziativa di Dio. San Paolo ce lo ricorda nella lettera ai Colossesi: purché perseveriate, fondati e saldi nella fede, irremovibili nella speranza del Vangelo che avete udito. La fede, la risposta positiva dell'uomo alla proposta di Dio, non ci spiega il perché del dolore, soprattutto quello delle persone innocenti, ma è in grado di fondare la speranza. Tutto si regge sul mistero pasquale, che è il punto massimo, l'evento massimo di carità, ed è chiaro che esso provoca la ragione debole. La ragione è provocata dalla croce, e non è un caso che la Fides et Ratio porta come data il 14 settembre, giorno dell'esaltazione della croce. Questa croce che provoca la ragione e la rende più matura, capace di tendere a quella salvezza che è legata alla speranza. Ancora San Paolo nella lettera ai Romani ci ricorda che nella speranza noi siamo stati salvati. Tanto nelle realtà e nelle situazioni positive, quanto in quelle negative, l'uomo non può né deve cedere al disimpegno, al non far nulla, ma vigilare. E la speranza costituisce il lievito di questo atteggiamento, mediante il quale permettiamo a Dio di accostarci sempre più alla nostra debole umanità. E allora potremmo chiederci come Dio si accosta a noi. E qui la pagina del Samaritano ci esplicita un concetto particolare da comprendere nella sua intensità, quello della compassione. Il Samaritano ha compassione dell'uomo assalito. Gesù con la sua croce e in ogni situazione dolorosa prende le nostre ferite nelle sue proprie, che sono portatrici di salvezza. La passione per l'uomo, l'amore per l'uomo da parte di Dio, inaugurato nella pienezza dei tempi con l'incarnazione, giunge a compimento sulla croce. Da prima abbiamo la gioia di una nascita, quindi la sofferenza per una morte che a sua volta apre ad una nuova nascita alla vita. In tal senso tutta la vita dell'uomo e la sua complessità vengono accolti da Dio. Nel momento della prova, il Dio assoluto, con tutte le iniziali maiuscole che ci possiamo mettere, diventa relativo, diventa piccolo, prendendo le nostre ferite e le nostre difficoltà. Ora, considerare la croce non significa una super esaltazione del dolore, non è una idolatria del dolore, ma rendere noto un metodo, una strada che ci impedisce lo scoraggiamento derivante dal sentirsi abbandonati. Questa strada è percorsa dall'umanità alla quale appartiene Maria e appartiene nell'icona dell'addolorata, una presenza discreta, una presenza non invadente, non clamorosa, ma silenziosa, significativa anche della nostra condizione. E allora Maria compie un ulteriore itinerario, da itinerarium fidei a itinerarium spei, da un percorso di fede ad un percorso di speranza che sono tra loro intrecciati. Si tratta di una strada che non fa ristagnare l'uomo, ma lo orienta verso il Dio che gli si rivela in parole e in opere, e lo educa con un linguaggio e con segni che da incomprensibili vengono spiegati da tutta la sua logica diversa dalla nostra, perché è logica di una croce che al contempo è gloriosa, un'iniziativa grande che non abbandona l'uomo e lo coinvolge. E arriviamo al terzo punto. Maria, donna della speranza. La potenza del nostro Dio, Adre e creatore di tutte le cose visibili e invisibili, così come noi ripetiamo nel Credo, e quindi anche creatore del tempo, manifesta la sua forza nella vita di Cristo, che con la sua presenza temporale nel mondo rende noto ai discepoli come tutta la storia possiede una forte tensione verso di lui. E qui basta leggersi l'episodio dei discepoli di Emmaus. Egli comincia a spiegare e fa memoria orientata verso un punto. Si tratta di un evento di grazia che include la stessa umanità e che vede saldate tra di loro la protologia, cioè il ritorno alle origini, il riferimento alle origini, agli inizi, e l'escatologia, cioè i tempi finali, i tempi ultimi. Entrambe, protologia, riferimento agli inizi, ed escatologia, riferimento alle cose ultime, ci rinviano ad una condizione di armonia tra Dio e l'uomo, che ci viene descritto tanto in Genesi 1-2 quanto in Apocalisse 21-22. L'Eden e la Gerusalemme del cielo sono indubbiamente dei luoghi affascinanti e includono in modo misterioso tutto lo svolgersi della storia. Questo ci permette ancora più di aprirci alla speranza di un inizio ed una fine segnati da una bontà originaria. E qui sono bellissime le pagine di Sant'Agostino nella Città di Dio. Sant'Agostino dedica appunto, se c'è stato un peccato originale, ci deve essere stata una bontà originaria. E a questa bontà originaria corrisponde una bontà finale. Tutta la trattazione che occupa le ultime pagine della Città di Dio. Quindi una protologia, un'escatologia, vi dicevo, che sono tra loro collegate e che portano ad una trasfigurazione che sarà attuata dal ritorno glorioso del Cristo. Questa fine al femminile, questa fine, questo punto terminale, è anche il fine, lo scopo del mondo e dell'uomo. Con il peccato l'uomo e il cosmo sono decaduti, e questo lo sappiamo, sono segnati da diverse cattive conseguenze, dove il limite della creatura si manifesta in tutta la sua crudezza. L'uomo nasce nella difficoltà provocata dai dolori che segnano il passaggio dal seno materno all'aria aperta, e muore in un certo momento della sua esistenza vivendo la separazione tra tempo ed eternità. Ma il piano di Dio non rimane estraneo a tutto questo, per un doppio motivo. Da un lato, egli entra nel mondo come un bambino esposto alla precarietà della stalla e della mangiatoia, un re, il re di Israele, che non nasce in una reggia. Per altro verso, egli muore vivendo la solitudine della croce. In entrambi i casi, Dio, nel suo manifestarsi, non esclude l'umanità, ma la chiama direttamente in causa. Con la sua incarnazione e con la vita terrena, egli conosce nel modo più elevato l'uomo. L'esperienza che Dio fa dell'uomo è totale. Se il Cristo, il Verbo che alle origini era presso Dio, il Verbo preesistente, recupera tutta la storia, tutto il segmento di storia dell'Antico Testamento che lo ha preceduto, questo avviene non senza il concorso dell'uomo. Questo contributo noi lo scorgiamo proprio nella persona della Vergine Santa. La sua umanità, pur toccata da un favore speciale di Dio, resta a noi vicina nel modo con il quale i Vangeli ce la presentano, proprio a partire dall'incarnazione. Il suo essere la piena di grazia è dovuto al piano che affonda le radici nel disegno di Dio, un disegno infinito, un disegno amoroso. E basta leggersi l'inizio della bolla Ineffabilis Deus con cui Pio IX ha definito il dogma dell'Immacolata Concezione, 1854. Dio ineffabile fin dal principio e prima dei secoli scelse e preordinò al suo figlio una madre nella quale si sarebbe incarnato e dalla quale poi nella felice pienezza dei tempi sarebbe nato. Ora Maria, in quanto creatura resa libera da ogni condizionamento, proprio in forza di una misericordia e di una redenzione anticipata, è perciò sostenuta da Dio e svolge verso di noi un suo personale magistero. Uno dei titoli importanti che noi abbiamo nel nostro culto mariano è Sedes Sapientiae, di una sapienza che non è frutto di un'attività intellettuale dell'uomo, ma l'espressione di un amore e di un piano provvidenziale del Dio che entra in Maria con la forza del suo spirito amore. Tutto dispone, anche se lei, come tutti gli umani, non comprende tutto e subito. Di questa sapienza Maria si fa discepola, dapprima nell'episodio della visitazione, nella quale porta con sé la parola, suscitando nella parente Elisabetta una gioiosa presa di coscienza. Quindi nel quadro nuziale di Cana, lei passa ad esercitare un magistero. Soltanto perché discepola perfetta può essere educatrice sapiente, senza compromettere la singolarità del figlio. In questo secondo episodio, le nozze di Cana, l'azione pedagogica di Maria può essere ravvicinata alla voce celeste che per due volte nel battesimo e nella trasfigurazione proclama il suo figlio prediletto nella persona di Gesù. Difatti, nelle nozze di Cana, Maria invita i servi all'obbedienza, cioè a dirigere il cuore, la mente e l'azione verso colui che, parlando e operando, può dare significato e luce alle tante oscurità, anche piccole, della vita umana. La mancanza del vino può creare problema, perché noi sappiamo che è un elemento essenziale all'interno di una festa. Maria, maestra di speranza, è qui come colei che, esortando i servi all'ascolto e all'attuazione di quanto Gesù dirà, conduce i servi fuori dalle loro visioni umane per un oltre, un di più, che è indice di risoluzione. Ma a sua volta, tanta franchezza della madre, deve la sua forza a Cristo, e alla sua frase un po' provocatoria per lei, ma anche rassicurante nel riferirsi all'ora, un'ora che coincide con la sua glorificazione, che ingloba tutta l'umanità. E qui facciamo una riflessione che ci tocca da vicino. Quante volte nei momenti di difficoltà Dio sembra ripetere a noi, che ci troviamo in difficoltà e che non lo vediamo, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Ora, frasi ci appare lontano, ci appare silenzioso, ma proprio perché sappiamo che c'è un'ora di Gesù, non possiamo abbandonarci ad una disperazione e a ritenerci abbandonati. Speranza e sapienza, quindi, provocano nell'esistenza e nella persona di Maria un incontro armonico, dove la vigilanza di parola e azione, Maria che conserva in sé tutte le cose del figlio, si nutrono, si alimentano di quella familiarità con Dio, la sapienza per eccellenza, il Dio che trasforma. Quindi modello di speranza cristiana e sede della sapienza, due titoli che ben convergono e convengono a Maria, felicemente definita da Giovanni Paolo II memoria della Chiesa, un'espressione che compare nella solennità, nell'omelia della solennità della Madre di Dio il 1 gennaio 1987. Memoria della Chiesa, il saggio, la persona vigilante, conserva in sé e fa buon uso di tutta la ricchezza del messaggio che, trasformando, garantisce un futuro. Gesù stesso ce lo ricorda nell'immagine di colui che, facendosi discepolo, passando dall'antica alla nuova legge, è simile al mercante che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Si tratta di una memoria che da Maria si deve estendere al popolo fedele, cioè alla Chiesa, dove la speranza si rende attuazione pratica dell'amore che è stato annunciato dalla Scrittura, principalmente come dono, oltre che come sola esigenza. Questa è un'idea che ritroviamo in Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium al numero 142. Educare quindi alla speranza per Maria significa indicare all'uomo in modo unico e singolare il solco storico e salvifico di Cristo, nel quale lei stessa si è inserita tanto nel momento di oscurità e di incomprensione quanto nella luce dei momenti gioiosi. Ancora, Benedetto XVI pone a confronto Cristo e sua madre proprio sotto l'ottica della speranza. Dice Benedetto XVI, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, certamente, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a lui abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano la luce traendola dalla sua luce, ed offrono così orientamento per la nostra traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei che con il suo sì aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo, lei che diventò la vivente arca dell'alleanza in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi. Io vorrei fare una piccolissima parentesi. Abbiamo ascoltato la stella. Maria è stella. nella rivelazione Giovanni Paolo II ci indica la stella. In un'epoca molto lontana dall'illuminismo, quindi dal trionfo della ragione, così come è stato sbandierato nel XVIII secolo, nel pieno del Medioevo, anzi quasi ai primordi del Medioevo, un autore medievale, Elredo di Rivaux, morto intorno al 1150, veniva definito il San Bernardo inglese, questo autore parla della stella unificando tre elementi: la Madonna, la Sacra Scrittura e la ragione dell'uomo. È interessante notare come questa epoca, a torto considerata negativa, veramente rappresenta l'asse portante di tutto quello che è il pensiero moderno, che si deve scontrare, che si deve fare i conti con il mistero. Un mistero che è stato categorizzato, è stato posto in pensiero umano, ma è stato pregato, è stato celebrato. Ritroviamo, vi dicevo, riprendo il testo, ritroviamo il titolo e l'immagine della stella, un'immagine che nel risplendere ci esorta ad empiere il nostro compito di costruttori di quella che Paolo VI chiamava la civiltà dell'amore. Quale lievito, ci si deve chiedere, allora arrivati a questo punto, possiamo portare noi per la maturazione di un mondo che sembra aver smarrito il concetto di futuro? La domanda è rivolta a tutte le vocazioni, a tutti gli uomini che Dio ama, per cui una testimonianza del nome e dell'identità del Signore non può fare a meno del riferimento a Maria, che si è alimentata della sua parola e del suo insegnamento, per questo motivo ci è maestra, capace con la sua intercessione di farci salire al monte che è Cristo, cioè farcelo conoscere non come un oggetto esterno, come qualcosa da sperimentare in modo scientifico, ma alimentare la nostra familiarità con Lui. È la familiarità totale alla quale siamo destinati. Von Baldassar dice che l'intera profondità e l'ampiezza della posizione di Maria nel piano salvifico di Dio è stata da lei conosciuta in modo definitivo durante la sua assunzione spirituale e corporale al cielo, ed ella ha consegnato questa conoscenza ai credenti. Una familiarità che la Chiesa condensa nel proclamare Maria segno di sicura speranza e consolazione, la Lumen Gentium al numero 68, e che si rivela feconda soprattutto verso le giovani generazioni, felicemente definiti da Giovanni Paolo II la speranza della Chiesa. A queste giovani generazioni, e ce ne sono tante positive di giovani, siamo un po' portati certe volte a demonizzare, ed è sbagliato, perché ci sono tanti giovani buoni, è demandato il compito di proseguire in una testimonianza solida, e a loro vanno offerti, da chi è più avanti negli anni, degli strumenti, dei mezzi materiali e umani per consolidare il loro compito. E quindi tutti noi siamo responsabili, aiutando questi giovani, come ci ricorda Papa Francesco, a non farsi rubare la speranza, una frase che è diventata quasi una sorta di slogan, che è apparsa nella Domenica delle Palme dell'anno scorso e che ritorna nell'Evangelii Gaudium al numero 86. Concludiamo allora questa nostra riflessione prendendo spunto, io l'ho riportata anche nello schema, la colletta, la preghiera iniziale della Messa numero 36-37, Maria, Madre della Speranza. O Dio che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, Madre della Santa Speranza, concedi a noi con il suo aiuto di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della speranza, perché impegnandoci nell'edificazione della città terrena possiamo giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede. Che cosa ci dice questa preghiera? Ci ribadisce la circolarità che ci deve essere tra preghiera, fede e vita, l'ex orandi, l'ex credendi e l'ex vivendi. Sono le tre leges, le tre norme che sostengono tutta la nostra identità cristiana e che in Maria trova un valido e luminoso esempio e modello. Grazie.
Padre Luca, qualche minuto di silenzio dopo la lezione, come si fa in classe? Una lezione splendida, articolata, precisa, documentata. Una lezione che ci fa anche convivere col mondo d'oggi, in apertura di comprensione delle realtà, sia quelle anziane sia quelle giovanili, e delle problematiche che stanno rinascendo, avete sentito anche in questi giorni, anche contro la Chiesa. Ma allora noi abbiamo bisogno di questa speranza e di questa forza, di questo convincimento. Non l'uomo può creare la sua storia e non l'uomo può essere arbitro del proprio oggi e del proprio domani. Dio solo, in Cristo Gesù, ci ha dato già tutto, e la Vergine Maria rimane il segno luminoso e della potenza di Dio e della forza della ragione umana e perciò della risposta dell'uomo alla sua grazia e alla sua divina chiamata. Grazie Padre Luca, una lezione, ho detto, da professore, e lo ringraziamo. La troverete in internet, se la trovate, sotto i Sabati Mariani, no? Nel nostro sito, attività, Sabati Mariani. Questa sera la mettiamo già in internet, da rimeditare, perché sono cose che ha tanto lungamente studiato, meditato, assunto, eccetera, e ci ha proposto in sintesi. Abbiamo bisogno di ripensarle con pace per far nostro tutto questo ricco patrimonio, che non sono conoscenze, ma sono stimoli vitali. L'ex orandi, l'ex credendi, per diventare in noi l'ex vivendi di ogni giorno. Qualche vostra domanda, per favore? Io vorrei chiamare, e questa volta sì, padre Giovanni, a proporre qualche domanda a padre Luca, in modo tale da poter veramente incentivare un dialogo ancor più fruttuoso. Vieni. Anche voi pensate cosa potete giustamente chiedere di approfondimento, perché avete sentito con quanta ricchezza e li parla.
Padre, Manno mi prende alla sprovvista. Vorrei così ringraziare padre Luca per quello che ha detto, molto precisamente, anche molto ricco, e penso che tutti siamo rimasti contenti di questa panoramica che ci ha offerto. Vorrei così, tanto per puntualizzare un aspetto, chiedergli se Maria ci può offrire anche in modo, oltre che nell'ascolto della parola, come giustamente diceva, nell'aspetto della sede sapienze, ma proprio questa compagnia con Cristo, questa familiarità, questa intimità con Cristo, in che modo si potrebbe vedere anche un aspetto di educazione alla speranza.
Ma uno dei motivi che ho toccato soltanto superficialmente, ma che si ripropone e anche la speranza dinanzi a quello che umanamente è insperabile. Nella croce noi vediamo quello che è la realtà di un letto di ospedale, un malato terminale, una persona inferma che soffre e che ha vicino una persona che soltanto con la presenza, sarebbe da fare un discorso su quello che uno fa e quello che uno è, perché tutti siamo capaci e diciamo di dover fare, dimensione un po' funzionalistica. D'altra parte la presenza di una persona cara, in questo caso Maria e Cristo, la Madonna che è presente in modo particolare presso la croce di Cristo e che chiaramente diventa parametro per noi, perché sappiamo poi come le cose sono andate a finire. Maria ci insegna, ci prende per mano e nei momenti della sofferenza per farci traghettare poi in quello che è il regno, in quello che è un discorso di resurrezione, di vita, che chiaramente per noi animati dalla fede è particolarmente pacifico. Come cristiani sappiamo come sono andate a finire le cose, eccetera. Però non c'è soltanto questo, perché chi non crede, non c'è il problema è questo. Chi fa a meno della rivelazione, chi prescinde da un discorso di rivelazione, e allora che cosa si fa? Si deve spostare l'obiettivo sull'uomo, sulla capacità che l'uomo ha di poter vivere, poter portare avanti. E allora rientrano tutti i discorsi di una memoria, di un ricordo, di un riprendere, continuare un esempio che una persona ci ha lasciato. Però qui c'è un pericolo, e pericolo io vedo in quella che è la deriva del moralismo, cioè una morale stantia, una morale che a un certo punto vede la persona, la giudica per quello che è, però la giudica vedendo una parte di quella che è la situazione, ma non potendo entrare dentro.
Posso farne un'altra? Un'altra domanda un po' cattiva, se vogliamo, ma tu mi saprai rispondere bene, credo. La faccio dal punto di vista di una persona che forse un po' digiuna di tanti discorsi. Tutto quello che hai detto ci rimanda chiaramente alla fine, come giustamente tu dicevi, che è qualcosa di divino, evidentemente. Ma non rischiamo di rimandare troppo il problema le speranze intermedie, quelle più immediate, quelle come camminare nella speranza senza rimandare tutto alla fine?
Sì, in parte hai risposto un po' te anche alla domanda che hai posto. Ti rispondo in una maniera, con una parola: impegno. Cioè non è una speranza, fede, speranza e carità sono tra loro collegate, le tre virtù si intrecciano. Ora è chiaro che la speranza cristiana non è qualche cosa, un infinito, un pozzo senza fondo, un pozzo verso l'alto, immaginiamo pure un tunnel che non ha fine. Questa fine, questo scopo, questa trasfigurazione sta a noi col nostro impegno anticiparla su questa terra con delle azioni di testimonianza che lasciano intravedere, non propongono, lasciano intravedere un lam, o possiamo dire un riflesso, un barlume di quello che è e sarà alla fine dei tempi la trasfigurazione. Nessuno di noi sa come sarà. Bisogna distinguere due ordini di idee. Primo, sarà come Gesù stesso mette in guardia i suoi. Non scherziamo col fuoco.
Grazie a Padre Giovanni. Qualche vostra domanda completiva? C'è un elemento, Padre Luca, che potrebbe forse, in certo qual modo, io non so in che modo però, allargare l'orizzonte cristocentrico, è quello ecclesiale. Perché Cristo prolunga se stesso in tutte le membra, anche nelle membra che soffrono, e li ha ricapitolato già in sé, non soltanto nell'Annunciazione tutta la famiglia umana, ma nella croce ha ricapitolato in sé, ci ricorda Giovanni Paolo II, tutto il dolore umano e tutti i sofferenti. Non c'è nessuno che sia lontano dal Signore, non c'è nessuno che sia escluso. Quindi tutto il soffrire e tutte le persone sofferenti sono state riassunte tutte nella grande sofferenza e nel sacrificio oblativo dell'unico sommo sacerdote e dell'unica vittima. E dunque questo dà non soltanto una speranza, ma una certezza che anche noi siamo cari a Dio, e siamo cari a Dio e per creazione ci ha pensati prima di creare il mondo, perché ci ha predestinati ad essere figli suoi adottivi, eccetera. Ci ha pensati e ci attende all'ultimo traguardo, che ci ha pensati sempre, glorificati e non tribolati. La tribolazione è il percorso. Ora Maria, proprio in questo, diventa l'educatrice di tutta la speranza. Essere stata pensata da Dio, l'Immacolata. Aver percorso con Gesù l'itinerario della sofferenza, una più grande e più profonda dell'altra, ma essere giunta a ciò che Dio l'ha voluta, e cioè glorificata, in cui diventa il segno della speranza del mondo, il segno perciò di consolazione per il nostro camminare verso il compimento della speranza, perché tre sono le cose, Luca le sta ricordando, la fede, la speranza e l'amore. Ma un giorno che cosa resterà? Quando sarà tutto compiuto, non ci sarà più fede, non ci sarà più speranza, resterà solo l'amore. Grazie Padre Luca.
Eddie? C'è anche un'altra cosa da dire, ed è questa, che qui si aprirebbe tutto un altro discorso che io non faccio, l'ho già fatto in un articolo, quindi lo lascio perdere. Però c'è tutto il discorso della fede e della ragione, nel senso che tutto quello che noi diciamo sul mistero di Dio lo diciamo facendo un discorso di fede, ma la fede, e questo bisogna tenerlo per fermo perché sennò si fa una caricatura della fede, non toglie la ragione, cioè non limita la ragione, assolutamente. Perché è un bene prezioso per l'uomo. Nell'ordine della creazione è questo. L'uomo è completo. Possiamo dire addirittura che Maria rappresenta, nel momento dell'Annunciazione, quella ragione che si contrappone, che si pone dinanzi al mistero che le viene annunciato.
Voi vedete quanta ricchezza e possiamo dire quanta strada davanti a tutti noi si apre e pensando a Maria si allarga all'orizzonte della Chiesa e a tutto l'orizzonte della famiglia umana di cui è madre. Permettete, Luca, io darei un'immagine quasi visiva di Maria ai piedi della croce con Sant'Ambrogio. Io mi ha sempre colpito, sempre, perché Sant'Ambrogio commenta la presenza di Maria alla croce in tre testi quasi uguali, quasi ripetitivi. E che cosa dice Maria ai piedi della croce? La grande donna che non dubita di offrirsi ai persecutori prima che il figlio passate sul mio corpo, per così dire, prima che toccare il figlio mio. Però davanti alla croce dove si consuma il sacrificio, lei che cosa vede? Guardava con occhi pietosi le piaghe del figlio, da cui sapeva che sarebbe venuta la salvezza del mondo. E voleva unire anche la sua morte insieme alla sua, per formare, per così dire, un unico sacrificio e poi formare insieme un'unica risurrezione. E aggiunge una frase incisiva: la Vergine attendeva non la morte del figlio, ma la salvezza dell'umanità che ne sarebbe sgorgata. Quindi è la donna della speranza che terminerà solo, come dicevi tu Luca, nel grande giorno in cui veramente Cristo, tornando, darà senso definitivo a tutta la storia. Grazie. Solo cito per sabato prossimo l'altro nostro biblista, padre Aristide Serra, il quale ci parlerà, tornando al concreto dell'Antico Testamento, le donne madri dell'Antico Testamento, icone di speranza, e le donne hanno bisogno di portare speranza nel mondo e mantenerla sempre viva, all'inizio, durante e al termine della vita di tutti quanti noi. Grazie allora di aver partecipato e grazie a padre Luca di questa splendida lezione.